Ciao a tutti, benvenuti a questo terzo incontro di catechesi quaresimale dedicato in particolare agli adulti e ai giovani, ma insomma disponibile a chiunque voglia provarci almeno a far sì che questo tempo non resti infruttuoso, ma ci aiuti comunque a prepararci alla grande festa di Pasqua. Certo, quest'anno, questa quaresima, la prossima Pasqua che celebreremo, forse avrà tinte un po' diverse, forse avrà suoni un po' in minore, ma non può non essere Quaresima perché non può non essere Pasqua. Il Signore è risorto, è una verità che ci accompagna quotidianamente e chiede di essere celebrato. Lo chiedono i nostri cuori, lo chiedono i nostri desideri, lo chiede la volontà di essere dei risorti con Gesù. Quindi ci mettiamo con quanto impegno possibile, chiedendo anche a Dio la grazia di una preghiera che sappia rinnovarsi nella volontà di farla, nel desiderio di viverla bene, nella forza di trovare, nella voglia di trovare lì la forza che ci sostiene. Come ogni volta, ci introduciamo a questo momento di riflessione e di preghiera con un canto.
Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Chiediamo a Dio di guardare ancora con occhio di misericordia ai nostri cuori feriti e di sostenerci con la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Ci introduciamo ancora questa sera in un canto dell'Inferno di Dante Alighieri. Questa sera proveremo ad ascoltare, a entrare un po' di più nel canto terzo. La scorsa settimana abbiamo fatto il quinto, vedete, non seguiamo una cronologia nella storia dantesca perché questo non è un corso di letteratura, questi sono incontri di catechesi, quindi andiamo a prendere così là dove ci sembra possa provare a esserci un po' utile. Il terzo canto è un momento un po' particolare in questo cammino di Dante. Siamo non esattamente all'inferno, sì, già avanti, siamo in quello che viene chiamato l'antinferno. È quel luogo dove la massa delle anime si ammassa e trova Caronte che traghetta le anime attraverso la Cheronte in modo che poi dall'altra parte possa venire il giudizio e ognuno trovi poi la locazione che gli è dovuta. È un canto molto particolare, si suddivide sostanzialmente in tre momenti. Ecco, la prima è questa che ho cercato di dire adesso, l'ingresso, appunto, siamo sulla porta dell'inferno e sapete, la soglia ha sempre un valore simbolico importante, interessante, è un passaggio da un luogo ad un altro e le cose cambiano un attimo. Il secondo momento è l'incontro con queste anime che sono gli ignavi, ecco, sono sconosciuti così. Non spreco adesso troppe parole, ne parleremo dopo di questa particolare porzione dell'umanità che si ritrova lì convenuta. E poi l'ultimo momento, appunto, l'incontro con Caronte che appunto traghetta le anime. Ecco, non mi allungherei troppo in questo momento, credo che possa valere la pena invece subito provare ad ascoltare il poema di Dante. Potete magari fermare un attimo il video adesso, andare a cercare il testo. Trovate su Google, ma sicuramente a casa ce l'abbiamo tutti la Divina Commedia. Siamo appunto al canto terzo di Dante.
Per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Giustizia mosse il mio alto fattore, fecemi la divina potestate, la somma sapienza e il primo amore. Dinanzi a me non fuor cose create se non eterne, e io eterno duro. Lasciate ogni speranza, voi chi entrate. Queste parole di colore oscuro vid'io scritte al sommo d'una porta, perch'io, maestro, il senso lor m'è duro. Ed egli a me, come persona accorta, qui si convien lasciare ogni sospetto, ogni viltà convien che qui sia morta. Noi siam venuti al loco o vita ho detto che tu vedrai le genti dolorose che hanno perduto il ben dell'intelletto. E poi che la sua mano alla mia puose, con lieto volto, ond'io mi confortai, mi mise dentro alle segrete cose. Quivi sospiri, pianti e alti guai risonavan per l'aere senza stelle, perch'io al cominciar ne lagrimai. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte e fioche e suon di man con elle, facevano un tumulto il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta, come l'arena quando turbo spira. E io, c'avea d'error la testa cinta, dissi: «Maestro, che è quel chiodo e che gente è che par nel duol si vinta?» Ed egli a me: «Questo misero modo tegnon l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo. Mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli che non furon ribelli né fur fedeli a Dio, ma per sé fuoro. Caccianli i ciel per non esser men belli, né lo profondo inferno li riceve, ch'alcuna gloria i rei avrebber degli». E io: «Maestro, che è tanto greve allor che lamentarli fa sì forte?» Rispose: «Dicerolti molto breve. Questi non hanno speranza di morte, e la lor cieca vita è tanto bassa che invidiosi son d'ogni altra sorte. Fama di loro il mondo esser non lassa, misericordia e giustizia li sdegna. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa». E io che riguardai, vidi una insegna che girando correva tanto ratta che d'ogni posa mi parea indegna. E dietro le venia sì lunga tratta di gente ch'io non averei creduto che morte tanta n'avesse disfatta. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltade il gran rifiuto. Incontanente intesi e certo fui che questa era la setta di cattivi, a Dio spiacenti e ai nemici sui. Questi sciaurati che mai non fur vivi erano ignudi e stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi, e le rigavan lor di sangue il volto che mischiato di lagrime ai lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. E poi che a riguardar oltre mi diedi, vidi genti alla riva d'un gran fiume, perch'io dissi: «Maestro, or mi concedi chi sappia quali sono e qual costume le fa di trapassar parirsi pronte, com'i discerno per lo fioco lume?» Ed egli a me: «Le cose ti fier conte quando noi fermerem li nostri passi sulla trista riviera d'Acheronte. Allor con gli occhi vergognosi e bassi, temendono il mio dirli fosse grave, infino al fiume del parlar mi trassi. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo, i vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. E tu che sei costì, anima viva, partiti da cotesti che son morti». Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: «Per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui per passare». più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui, caron, non ti cruciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Ma quell'anime che eran lasse e nude cangiar colore e dibattero i denti ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e i lor parenti, l'umana spezie e il loco e il tempo e il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si ritrasser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia ch'attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando tutte le raccoglie, batte col remo qualunque s'adagio. Come d'autunno si levan le foglie l'una presso dell'altra finché il ramo vede alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo gittansi di quel lito ad una per cenni come augel per suo richiamo. Così sen vanno su per l'onda bruna e avanti che sien di là discese, anche di qua nuova schiera s'auna. Figliuol mio, disse il maestro cortese, quelli che muoion nell'ira di Dio, tutti convegnon qui d'ogni paese, e pronti sono a trapassar lo rio, che la divina giustizia li sprona, sì che la tema si volve in disio. Quinci non passa mai anima buona, e però se caron di te si lagna, ben puoi sapere omai che il suo dir suona. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lagrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uom cui sonno piglia.
Ecco, l'abbiamo ascoltato, è uno dei canti abbastanza conosciuti, contiene quei versetti che più sono passati così, no, normalmente nel sapere anche popolare, lasciate ogni speranza voi che entrate, piuttosto che l'invito di Virgilio a Caronte di tacere, di far sì che quello che deve essere fatto si faccia, insomma sono quelle formule che un po' tutti conosciamo, per cui ci sono rimaste senz'altro nell'orecchio. Il primo momento appunto di questo canto è, dicevo, questo ingresso in un luogo nuovo, c'è un passaggio, avviene un passaggio da un antinferno all'inferno che poi però si vedrà meglio con più definizione nel canto successivo, nel canto quarto. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Questa scritta campeggia su questo antinferno. È una formula di benvenuto per le anime dannate. Ecco, basta, non c'è più nulla da sperare, non c'è più nulla da desiderare. Quello che avete desiderato, covato nel cuore per tutta la vita, ecco, adesso si compie. Non c'è più nulla da attendere. È un luogo dove non semplicemente non c'è speranza di redenzione, non c'è speranza di salvezza, non c'è più nulla da fare, ma è un luogo di compimento. Quello che un'anima cova nel cuore come speranza, come desiderio per tutta la vita, prima o poi si compie. E se tu hai voluto desiderare, hai scelto di sperare in alcune cose, ecco, quello che hai desiderato qui lo trovi, adesso qui lo trovi certamente nelle sue più estreme e irrimediabili conseguenze. Qualche volta, per arrivare a questi limiti, non c'è bisogno di morire. Qualche volta l'inferno ce lo troviamo sulla porta di casa. Lasciate ogni speranza voi che entrate, è un'espressione appunto che è diventata anche di uso comune di fronte appunto a quelle vicende per le quali basta, non c'è più niente da dire, è così, si è fatta. Qualche volta non ci si accorge neanche di arrivare a quel limite lì. Gli atteggiamenti, i modi di vivere, le possibili scelte che si fanno ti portano a un irrimediabile, per il quale non c'è più speranza, ti sei rovinato la vita, ti sei rovinato il matrimonio, il lavoro è una dannazione, le amicizie e le relazioni sono segnate irrimediabilmente. Non è che c'è una vita che ti rema contro, non è che tu sei un povero sfortunato e ti va tutto male a te. No, è che i desideri si compiono qualche volta addirittura a nostro dispetto. Ma sono i nostri desideri, è per questo che bisogna vegliare bene su che cosa si desidera. Bisogna decidersi bene su che cosa è importante, su che cosa vale la pena vivere. E questo aspetto particolare ultimo che ho detto, proprio le figure, le immagini degli ignavi che incontreremo tra poco, lo mettono bene, bene in risalto. C'è bisogno però, qui sulla soglia dell'inferno, fare una precisazione per come Dante comprende il male. Ma mi viene da dire che Dante ci dà l'occasione di ricordare come il cristiano intende il male che compie, il male che lo segna, il male che fa male a se stessi e agli altri. Non è quella forma, non è l'incoerenza in se stesso il male. Saremmo tutti all'inferno se fosse così. Il male non è il fatto che io cado, sbaglio, compio un peccato. Quello è il percorso del mio cammino, dove possono esistere inciampi, esistono gli inciampi, sono parte integrante del cammino stesso, ma su quella stessa strada, dove inciampo, dove cado, ecco che io ho sempre anche la possibilità di rialzarmi, di rimettermi in cammino, di chiedere perdono, di provare a migliorarmi. Sempre ce l'ho questa possibilità. Ed è l'aspetto che del peccato forse a Dio interessa anche di più. Ecco, guarda, è caduto. Vediamo cosa fa adesso. Se ne sta a terra a piangere, si rialza e torna indietro, o si alza e tira avanti, magari imparando a chiedere perdono per il male che ha fatto, magari imparando a soffrire per la caduta di cui è rimasto, è oggetto. Ecco, il male non è tanto fare il peccato, per quanto bene non sia fare il peccato, è evidente, non voglio essere frainteso, ma il peccato, diciamola così, che ti porta all'inferno, qual è? È una sorta di incoerenza ideale, il non decidersi da che parte andare, il non tentare neppure di provare a mettere a fuoco una meta, l'incontro col Padre. Il peccato che ti porta all'inferno è quando magari tu coltivi anche un desiderio, ma da questo desiderio Dio l'hai lasciato fuori, l'hai messo da un'altra parte, gli hai detto non mi interessa, oppure l'hai solo dimenticato. Ecco, quel male lì, quella sorta di incoerenza ideale, quel sbagliare il bersaglio, non colpire il bersaglio, non centrarlo, è quel male che dice che tu non vuoi andare incontro a Dio. E anche qui una piccola precisazione va fatta. Qualcuno mi ha già sicuramente sentito dirlo più volte, perché è una cosa in cui credo davvero, ecco, per non andare all'inferno è sufficiente voler andare in paradiso. Qualcuno ogni tanto quando lo dico si mette a ridere, ma non è mica tanto una barzelletta, Non è mica tanto una barzelletta. Infatti, se è coerente con quello che ho detto prima, se ho centrato una direzione, se ho compiuto una scelta e tento idealmente di restare coerente a quella scelta, ecco, il paradiso non è posto per me, l'inferno non è posto per me, non ci voglio andare all'inferno, voglio andare in paradiso, avrò sbagliato, sarò caduto, ho imparato magari anche a chiedere perdono e alla fine in paradiso ci arrivo, l'inferno non è posto per me. E qualcuno mi dice, però Don, se la fai così, la fai un po' troppo facile. Tutt'altro. Potrebbe sembrare più facile avere una decina di regoline e su quelle provare a basare la vita. Sarebbe tutt'altro facile chiedere perdono, se non che questo perdono in realtà non ti costa nulla. Il perdono che chiedi è un perdono che ti fa soffrire, che ti dà lucidità del male che hai fatto, te lo fa sentire. E ha senso il chiedere perdono perché senti anche che Dio ti risolleva da questo peso. Non è per niente facile vivere con un desiderio vero nel cuore e coltivarlo fino in fondo e cercare di farlo avendo Dio come alleato. Non è per niente facile chiedere perdono davvero del male compiuto. L'inferno è necessario che esista. È un atto di libertà l'inferno. È un atto di giustizia l'inferno. L'inferno è necessario perché possiamo sapere che esiste quel luogo dove io posso dire a Dio, tu non mi interessi, non voglio avere a che fare con te, il fatto che ti appartenga a me non va mica bene, voglio cercare la mia libertà altrove. È garanzia del fatto che non siamo marionette il fatto che esiste l'inferno. Certo, qualcuno, molto più sapiente e saggio di me, si è azzardato a dire sì, l'inferno esiste, ma è vuoto. Però io fino a lì non ci voglio arrivare. Il giudizio non mi appartiene. Il giudizio non appartiene a noi. Il giudizio appartiene a Dio e a ciascuna coscienza per se stessa. Niente di più. Personalmente, che l'inferno sia pieno o vuoto, poco mi tocca. Se mi va, se ci andrò, non sarò per niente in ottima compagnia. Se ci andrò e sarò vuoto, sarò destinato a un'inevitabile, comunque, presente solitudine. Se andrò al paradiso, ancor meno che meno mi interessa. Però è importante che sappiamo che c'è. C'è perché? Perché siamo liberi. Liberi anche di fronte a Dio. Non dimentichiamolo mai, non è un despota Dio, è un padre, è un padre. Beh, questo ingresso dice un po' tutte queste cose che ho cercato di dire fino adesso. Lasciate ogni speranza a voi che entrate, è un atto che compie un'esistenza laddove si è voluta cercare la libertà da un'altra parte e non in Dio. C'è poi questo secondo momento, che appunto è l'incontro con queste anime, gli ignavi. Gli ignavi sono esattamente, è un po' più dei pigri o dei paurosi, non sono categorie sufficienti per contenere gli ignavi. L'ignavo e l'ignavio è colui che non ha scelto. I demoni che abitano questo girone, chiamiamolo così, sono quelli che nella guerra originaria tra Lucifero e Dio non hanno preso parte, non sono stati fedeli a Dio, non hanno neanche combattuto con Lucifero. Sono quegli angeli che hanno detto: ma stiamo qui un po' a vedere cosa succede, alla fine si fa sempre in tempo a saltare sul carro del vincitore. E allo stesso modo, ecco, le anime degli uomini lì contenute hanno vissuto così, senza decidersi, senza prendere una decisione, senza prendere una scelta, senza orientarsi. È un po' quello che cercavo di dire prima. Ecco perché gli ignavi sono lì. Non hanno fatto il bene, non hanno fatto neanche il male. Avrebbero potuto non esserci. Di loro nessuno ha più memoria. E certo, non è lasciato nessun segno. E sei condannato lì a piangere l'eternità e il fatto che nessuno ti ricordi più. E non hai fatto niente. Sono lì, nell'antinferno, perché Dante in questo senso è veramente geniale da questo punto di vista, ma se li avessero mandati nell'inferno, gli altri peccatori li avrebbero, come dire, adesso perdonatemi l'espressione, presi in giro. Allora, tu non hai fatto niente e sei finito l'inferno. Io almeno ho fatto male, ma io almeno ho fatto. Tu non hai fatto niente e sei finito qui con me. Anime che non sono accolte in paradiso, ma non sono accolte neanche all'inferno, dimentiche da tutti, condannate a non essere nel ricordo di nessuno. Non si può non ricordare una frase di Apocalisse, Apocalisse 12, dove Dio a uomini così, a donne così, dice: non siete né caldi né freddi, vi vomiterò dalla mia bocca. L'espressione pesante, brutta se la pensate, detta da Dio poi ad anime che sono sue, sono anime di figli suoi, vi vomiterò dalla mia bocca. Ecco, pare che forse è meglio provarci e sbagliare che non star lì e non far niente. Forse è meglio provarci e chissà che non ci si riesca a fare il bene, piuttosto che star lì timorosi, inermi. Alla fine è il senso di una vita. Da ragazzini, chi è un po' più grande si ricorda che ci dicevano a un certo punto: ma qual è la tua vocazione? Adesso con i ragazzi devi stare attento a usare quella parola lì, sempre bella secondo me, ma un po' fraintesa. Ce lo chiedevano: qual è la tua vocazione? Che si può perfettamente tradurre così. Tu cosa sei venuto al mondo a fare? Qual è la porzione di bene che è attesa da te? Per l'umanità, per la Chiesa, per chi ti vuole bene, quale bene tu puoi offrire alla vita? Ecco, gli ignavi rinunciano a tutto questo. Rinunciano a tutto questo. Ce ne sono. Sono quelli che si sposano e poi non vivono il matrimonio. Sono quelli che lavorano, ma perché bisogna portare a casa lo stipendio, senza passione, senza volontà, senza interesse. Sono quelli che le amicizie e le relazioni sono quelle interessate, sono quelle che bisogna mantenere per una buona convivenza sociale. Ci sono persone così, che non facendo bene non fanno neanche il male, ma annacquano tutto, rendendolo insignificante. Ci sono ancora queste persone. Ecco, la condanna per questa gente è duplice, mi sembra, appunto l'essere lì sapendo di essere dimenticati in eterno da tutti e costretti a piangere lacrime e a sudare sangue in eterno. Sangue e acqua che, colando sul corpo, vanno a nutrire un tappeto di vermi sul quale sono costretti a camminare. È una punizione interessante. Ti sei trattenuto tutta la tua vita, ti sei trattenuto le lacrime, le passioni, anche i dolori, te li sei trattenuti, non li hai messi in gioco, hai trattenuto la vita, il sangue, appunto segno di vita pienamente, adesso sei costretto a tirarla fuori tutta questa vita, a tirarle fuori tutte queste lacrime, per che cosa? Per nutrire dei vermi. Ecco, una punizione che, come sempre, come anche le altre volte che abbiamo visto, forse ci aiuta un po' di più a capire il senso della colpa. Magari ci aiuta anche a riconoscerla se c'è in noi e a essere magari un po' migliori nel decidere di vincerla. C'è una piccola cosa, questa piccola cosa che Dante inserisce in questo canto, questo personaggio non menzionato in realtà, no? Se si tratta di Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto, Papa Celestino V, che per la Chiesa Cattolica è santo a tutti gli effetti, Dante invece lo mette lì. Certamente questo rifiuto di Celestino di voler restare sul soglio pontificio fu un evento di grande discussione, fece molto scalpore, anche allora scandalizzò non pochi, per l'amor del cielo, e Dante la prende male questa vicenda, la prende proprio male, perché forse fatica un po' anche lui a capire il senso del gesto di Celestino V e semplicemente lo condanna appunto come uno che non sa decidere, non prende decisione. Soprattutto, va detto anche storicamente, ce l'aveva veramente a morte col successore di Celestino V, che è Bonifacio VIII, e per cui non gli perdona Celestino V di aver dato la possibilità a Bonifacio VIII di diventare Papa. Questa cosa mi ha fatto un attimino pensare, anche un po' sorridere a dire la verità. Mi è venuto in mente che è sempre... sarà una banalità, però io ogni tanto ho bisogno di ridirmele certe cose, e giudicare è sempre difficile. È sempre difficile. Per giudicare forse è necessario il tempo che ha permesso alla storia della Chiesa, di riconoscere in Celestino V un santo e non un dannato. C'è bisogno della pazienza di indagarle bene le cose. C'è bisogno anche un po' della libertà di accettare che non tutto è sempre comprensibile. Ecco, torniamo a questi nostri ignavi. questi che hanno deciso quindi di non decidere, di non essere parte, di non avere una parte, di non scegliere, Dante li descrive con questa bella frasetta al versetto 64, questi sciagurati che mai fur vivi. Certo, vivere una vita così, sempre un po' ai bordi, ai margini, decidendo di farlo in maniera un po' furbesca, non è vita, siamo fatti per essere dentro il turbine della vita, siamo fatti per viverla tutta la vita, siamo fatti per dare il nostro contributo, come ho cercato di dire prima, alla bellezza della vita, siamo fatti per tutto questo. Viverla così vuol dire essere morti. Sapete, non basta un cuore che batte perché uno possa dirsi vivo, ci vogliono ben altre cose. Ecco, questi personaggi, oltre alla penitenza che devono subire, di cui ho parlato prima, sono costretti a inseguire in eterno un'insegna, non si capisce bene, una bandiera, un cartello, una scritta, un'insegna che però non si riesce mai a cogliere, si muove così velocemente, cambia così continuamente anche di modo di presentarsi, non si riesce a capire che insegna è. Ecco, questi che nella vita non hanno mai voluto avere una meta, adesso sono costretti a inseguire questa meta senza mai coglierla pieno, senza neppure riuscire a capire dove li porta. In realtà da nessuna parte, sono condannati all'inferno, sono condannati a fare quello che hanno fatto tutta la vita, vagare senza meta, senza capire da che parte si va. È la legge, è la cosiddetta legge del contrappasso che appunto inventa Dante, ed è una cosa proprio interessante da comprendere. C'è infine questo ultimo momento, lo dicevo prima, no? L'incontro con Caronte. Caronte appunto è questo demone che deve caricare su questa sua barca le anime che arrivano, le anime non ancora giudicate, quindi è un luogo di consesso plenario, ecco quello lì, no? Quindi sono folle che arrivano da ogni dove, che parlano ogni lingua, che tutti ammassate lì, le deve caricare e condurre dall'altra parte del fiume Acheronte, dove troveranno appunto il giudizio e poi la loro destinazione ultima. Dante descrive questa folla immensa di uomini e donne che bestemmiano Dio, bestemmiano se stessi, bestemmiano il giorno in cui sono nati, bestemmiano la vita che hanno vissuto, bestemmiano la loro stessa progenie, bestemmiano l'umanità. Anime che arrivano disperate al traguardo della loro esistenza e ne colgono adesso il senso, troppo tardi, dice Dante. C'è questo incontro che sicuramente conoscete, comunque l'abbiamo ascoltato, con Caronte da parte di Dante e di Virgilio. Caronte non vuole farlo salire perché dice tu non sei morto, qui non è posto per te. Poi Dante lì si regala, si fa anche un piccolo regalo, fa dire a Caronte che quello non è il suo posto, anche perché lui non è destinato all'inferno, altri luoghi lo accoglieranno, quindi Caronte non lo vuole far salire. Dante e Virgilio sostano lì qualche istante e vedono appunto arrivare Caronte con la sua barca, con il suo mezzo di trasporto, queste anime affollate su questo versante del fiume che, come ho detto prima, bestemmiano l'universo intero, però appena la barca arriva, ecco che a frotte si gettano sulla barca per essere trasportate. E Dante lo chiede, Ma perché? Perché si buttano sulla nave? Che senso ha avere tanta fretta di andare all'ultimo giudizio, di andare all'inferno, nel senso ormai più pieno del termine? Perché fanno così? E Virgilio risponde, adesso io parafrasando un po', guarda che non possono fare diversamente. E dice un concetto che è molto simile a quello che ho cercato di esprimere io prima, all'inizio di questo nostro trovarci. Non ci vai all'inferno se non vuoi andare in paradiso, se vuoi andare in paradiso. Non ci vai. Certamente, se però il tuo desiderio è di male e quindi non sei fatto per il paradiso, ecco che questo desiderio non può che farti andare all'inferno. È un'esigenza, è un corrispondere certamente a un che di giusto. Il mio desiderio mi ha portato lì. E a quel punto lì, quel desiderio lì mi domina. Esattamente come il desiderio di bene mi può dominare e mi permette l'ingresso in paradiso, esattamente come il desiderio di bene ben coltivato mi domina e mi rende virtuoso, cioè capace di vita bella, ecco lo stesso modo, il desiderio di male ben coltivato mi rende vizioso, cioè capace di vita brutta, e non può che dominarmi spingendomi laddove giustizia vuole che io sia. Giustizia voluta da Dio, ma non da Lui dominata, dai nostri desideri, semplicemente dai nostri desideri. Ecco, non mi dilungo ulteriormente, spero di essere stato d'aiuto a qualcuno. Molto onestamente vi dico che è d'aiuto a me, salvaguarda la mia salute psichica, qui chiuso tutto il giorno in casa da solo, dedicarmi un po' a queste cose fa bene a me. Sono proprio contento se possa far bene anche a qualcun altro di voi che mi ha ascoltato. Concludiamo insieme con una preghiera. Infondi in noi, Signore, il dono del Tuo Spirito. Tutto ciò che noi compiamo abbia inizio da Te, sia per Te condotto, in Te felicemente trovi il suo compimento. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Da ogni dove i Vescovi innalzano suppliche a Dio, alla Vergine, a Papa Giovanni XXIII, a Papa Paolo VI, chiedendo aiuti in questa situazione, lo facciamo anche noi, così un po' più umilmente chiediamo ai nostri patroni di sostenerci sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci accompagni sempre e ci benedica a tutti Dio, l'Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima del canto che come sempre conclude questi nostri momenti, volevo ricordarvi l'appuntamento che la Chiesa italiana dà domani sera alle 21, seguendo insieme dalla televisione su TV 2000 il rosario recitato nel giorno della solennità di San Giuseppe. È stato anche chiesto, lo chiedo anch'io, mi sembra una cosa bella che chi lo fa, chi decide di accendere la televisione domani sera, di dire il rosario con i credenti del paese, di tutta l'Italia, metta un segno sulla finestra, un lumino acceso, un drappo bianco, ecco perché si sappia che ci sono ancora cristiani, c'è ancora gente di fede, c'è ancora gente che prega. Lo facciamo noi e lo facciamo per tutti. secondo me è un segno che può fare bene a tante persone. Vi saluto, vi auguro ogni bene, prego per voi, pregate per me.